Astronauticast. Astronauticast, stagione 12, episodio 30. Benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast, che è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 16 maggio 2019 e con me da Milano...
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronautica su Twitter oppure usare la chat del video della diretta su YouTube.
Ciao Paolo, invece da Modena.
Ciao Paolo, ciao Veronica e ciao a tutti da Riccardo da Modena e come sempre vi auguro un buon ascolto di puntata sperando di farvi passare un'oretta con informazioni interessanti per quanto riguarda il panorama spaziale e astronautico.
Invece da Verona vi saluta Veronica. La scaletta di questa sera, di cosa parliamo questa sera? Cavoli, parliamo, abbiamo un sacco di notizie su Blue Origin e Jeff Bezos, cosa che di solito non succede perché non si fanno mai sentire e invece quelle poche volte che si fanno sentire spaccano veramente. Quindi parliamo della costellazione di satelliti di Amazon, del lander Blue Moon e comunque abbiamo sempre una notizia su SpaceX che fallisce i test dei paracadute di una Crew Dragon. Ma iniziamo con la prima notizia. Paolo, ci vuoi parlare dei satelliti di Amazon?
Sì, si è appreso che anche Amazon, l'azienda di Jeff Bezos, sta sviluppando o progettando una costellazione di satelliti per telecomunicazione. Lo si è appreso da due circostanze recenti, cioè dal fatto che Amazon ha avviato l'iter burocratico per poter realizzare poi questo progetto dal punto di vista tecnologico. La prima circostanza è che la Federal Communications Commission, cioè l'agenzia governativa americana che regola e gestisce il settore delle telecomunicazioni, ha presentato presso la International Telecommunications Union, che a sua volta è l'agenzia dell'ONU che si occupa di queste questioni, in particolare di regolare su scala globale le telecomunicazioni satellitari, dicevamo la FCC, la Federal Communications Commission, ha presentato alla ITU, la International Communications Union, un piano, un progetto da sottoporre per l'approvazione appunto da parte della ITU. La Federal Communications Commission ha presentato questi documenti per conto dell'azienda controllata da Amazon e incaricata di occuparsi di questo progetto. Il progetto si chiama Project Kuiper, cioè dal nome dell'astronomo Gerald Kuiper, che ha dato anche il nome alla fascia di oggetti del Sistema Solare al di là di Nettuno. L'azienda si chiama invece Kuiper Systems e si occuperà appunto della realizzazione di questa costellazione satellitare per conto di Amazon. Il piano presentato alla ITU contiene diversi dettagli sull'architettura di questa costellazione. Innanzitutto si apprende che questi satelliti in totale dovrebbero essere 3236 da inserire in orbita bassa, in orbita terrestre bassa, in tre gusci concentrici. Il primo, il più basso, a 590 km di altitudine, comprenderà 784 satelliti. Il secondo ha un'altitudine, il secondo guscio ha un'altitudine di 610 km, comprenderà invece 1296 satelliti, e il terzo, il più in alto, a 630 km di quota, dovrebbe invece ospitarne 1156. La necessità di utilizzare queste zone, questi gusci, queste regioni di spazio in orbita bassa è che in questo modo, diminuendo la distanza dalla superficie terrestre, si migliora la latenza del segnale, quindi in particolare si migliora la latenza nei collegamenti di rete a banda larga, uno dei fattori molto importanti per questo tipo di servizi, che verranno forniti, verranno venduti soprattutto alle zone del pianeta in cui è difficile arrivare con altri sistemi di rete, cioè dei portare dei cavi via terra, zone difficili da raggiungere o in cui magari può non essere economicamente conveniente distribuire delle infrastrutture di questo tipo, realizzare delle infrastrutture di questo tipo. Per quanto riguarda i piani di Project Kuiper, poi si è appreso anche che Amazon ha pubblicato delle offerte di lavoro per 73 posizioni aperte proprio per lavorare a questo progetto, e quindi questa è un'altra circostanza che conferma l'avvio di questo iter iniziato nella primavera, nel marzo del 2019. Non si sa ancora quale azienda realizzerà tutti questi satelliti, questi oltre 3.000 satelliti, ma è quasi certo che a occuparsi dei servizi di lancio sarà proprio Blue Origin, la società di Jeff Bezos, che quindi è molto vicina anche ad Amazon. Si aggiungerà quindi questo progetto Project Kuiper di Amazon in un settore molto affollato, non soltanto per il numero di aziende, ma anche per il numero totale dei satelliti necessari per questo tipo di progetti da mettere in orbita. Ci sono molte altre aziende che stanno realizzando delle imprese simili. La più nota, di cui si parla molto, ne parliamo molto anche noi, per esempio sul forum astronautico, è Starlink di Elon Musk, cioè dell'azienda spaziale rivale di Elon Musk, che invece è già più avanti nell'iter con la FCC, la Federal Communications Commission, un iter che prevede due costellazioni per un totale di ben 11.943 satelliti, quindi quasi 12.000. Starlink aveva già messo in orbita nel febbraio del 2018 due satelliti dimostrativi di queste nuove costellazioni chiamati TEN-TEN-A e TEN-TEN-B. Il lancio dei primi satelliti operativi, quindi un totale di 4.425 satelliti in banda di comunicazioni KA e KU, dovrebbe iniziare verso la fine del 2019, ma già domani, correggetemi se sbaglio, un Falcon Heavy dovrebbe lanciare 60 satelliti sperimentali, quindi satelliti che dovrebbero essere utilizzati come test poi per la costellazione operativa. Volevi aggiungere qualcosa?
È un Falcon 9, non è una...
Ah, è un Falcon 9. Sì. Quindi questa costellazione è già in fase avanzata di sperimentazione, ma ci sono altri concorrenti, altre aziende interessate a questo settore. Un'altra è OneWeb, che ha lanciato attraverso i servizi di ArianeSpace con dei razzi Soyuz da Kourou i primi sei dei 600 satelliti della sua costellazione, che dovrebbe comprendere in fase finale fino a 2.000 satelliti. Poi c'è anche la Boeing, il cui progetto però è ancora fermo dall'estate del 2018, che prevede di lanciare 2.956 satelliti per fornire servizi di connettività internet globali. C'è una società con sede in Florida che si chiama Leosat, che vorrebbe lanciare una costellazione di 108 satelliti con già degli accordi di prelancio perfezionati con lanci previsti dall'inizio per il 2020. Poi c'è anche Facebook che vorrebbe entrare in questo settore con una sua azienda, con una sua filiale che si chiama Point View Tech. Ma anche al di fuori degli Stati Uniti questo mercato è molto attivo. Per esempio l'operatore satellitare con sede nel Lussemburgo, SES, ha completato la prima parte di un suo progetto di costellazioni in orbita media con un piano che prevede un totale di 42 satelliti, se non ho capito male. Poi c'è una società canadese, Telesat di Toronto, che ha avuto l'approvazione per lanciare 117 satelliti a partire dal 2021 per una costellazione analoga che dovrebbe arrivare a regime a 512 satelliti. Poi in ambito internazionale ricordiamo anche la Cina che ha lanciato il primo dei 320 satelliti della sua costellazione Ongyan, che dovrebbe essere completata per il 2022. Poi arriviamo alla Russia, che prevede di realizzare attraverso una società che si chiama Russian Space System Company, controllata da Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, una costellazione di 288 satelliti. È un mercato quindi molto affollato, non soltanto dal punto di vista dei concorrenti, quindi delle aziende che vogliono realizzare infrastrutture satellitari di questo tipo, ma proprio anche dal punto di vista del numero di questi satelliti, decine di migliaia di satelliti in orbita bassa, in zone per esempio non molto lontane dalle orbite di satelliti, avamposti e infrastrutture scientifiche che conosciamo bene, come la Stazione Spaziale Internazionale a una quota di circa 400 km e anche il telescopio spaziale Hubble, per esempio, che ha un'altitudine di circa 600 km, quindi proprio nelle zone interessate da questo tipo di costellazioni. E qui la preoccupazione non è soltanto a breve termine, quindi per la gestione delle possibili collisioni e quindi per le manovre evasive e il tracciamento di tutta questa grandissima quantità di oggetti che sarà necessario, ma c'è una preoccupazione anche a lungo termine, e cioè che siccome alcune di queste società e operatori che gestiranno queste costellazioni non sono società molto grandi, alcune di queste potrebbero fallire e non garantire il necessario controllo di tutti i satelliti in modo da non diventare pericolosi. Quindi se qualcuna di queste aziende fallisse e perdesse il controllo di questi satelliti, la gestione sarebbe ancora più complicata. Siamo però ancora agli inizi e avremo modo di parlare di tutte queste costellazioni. A te la parola, Veronica.
Speriamo anche che le tecnologie per il recupero o il deorbiting della spazzatura spaziale nel frattempo proseguano, perché qui stiamo continuando a mettere in orbita satelliti, però mi sembra che siamo un po' indietro per quanto riguarda la pulizia dello spazio. Sempre parlando di Jeff Bezos, oltre a questa enorme costellazione di satelliti, sappiamo che la settimana scorsa, proprio alla fine del podcast, ci eravamo lasciati con lui che stava presentando la novità di Blue Origin, il nuovo lander lunare Blue Moon. Allora, andiamo un po' a vedere quali sono le caratteristiche di questo lander, visto che non ha fatto un live della presentazione, però insomma nei giorni successivi è comunque uscito il video e un sacco di articoli su questo lander. Allora, è un lander alto 4 metri e largo 7 metri, senza considerare le quattro zampette che fuoriescono dal lander. e sembra che sia stato costruito o progettato proprio su misura per i fairing del New Glenn, il nuovo vettore che è in costruzione o in progettazione, spero ormai in costruzione, dalla Blue Origin, perché le ogive del New Glenn, perché il lander sta esattamente dentro alle ogive del New Glenn se le pieghiamo le zampette, che infatti sono foldable, sono piegabili appunto. E quando è a pieno carico, carburante compreso, il lander pesa 16 tonnellate e mezzo. Poi ovviamente per viaggiare verso la Luna consuma carburante, quindi una volta che arriva in orbita sulla superficie lunare peserà 4 tonnellate. Ed è in grado di recapitare 4 tonnellate di carico utile sulla superficie. Questo è un lander cargo. E ha la caratteristica che in pratica sopra di esso ha un pianale tipo InSight in cui saranno posizionati degli strumenti scientifici e addirittura ha la possibilità di ospitare ben 4 piccoli rover da calare sulla superficie lunare e può calarli un po' come fa InSight col braccetto robotico, che però andava a prendere degli strumenti più leggeri e più piccoli. Questo avrà un sistema di gru, quattro o diverse comunque gru, che avranno la possibilità di agganciare gli strumenti o i rover sul pianale e appoggiarli delicatamente sulla superficie. Come funziona questo lander? Funzionerà con nuovi motori BE7. Infatti all'interno di questa presentazione del nuovo lander, in realtà Bezos ha annunciato anche la costruzione di questi nuovi motori che saranno testati quest'estate. Quindi sembra che sia per il momento l'unica parte del lander reale. Cioè, il lander che aveva presentato ovviamente è un mock-up, è un modello, non funzionante, però i motori sono già quasi conclusi e saranno appunto testati quest'estate. Questi motori non utilizzeranno un propellente ipergolico come i lander Apollo, ma funzioneranno con idrogeno liquido e ossigeno liquido. Perché questo? Perché l'idea di Bezos, l'idea in grande proprio che ha, è quella di gettare le basi per delle colonie lunari. Delle colonie lunari umane autosostenibili, se possibile. Quindi, dato che sulla Luna c'è del ghiaccio d'acqua e dato che questo ghiaccio d'acqua è ai poli, se vi ricordate il tweet che aveva postato con la nave Endurance di Shackleton, questo si riferiva molto probabilmente al cratere Shackleton, che è al polo sud della Luna, in cui c'è presenza di ghiaccio d'acqua. Secondo lui ci sarà in futuro la possibilità di far atterrare questo tipo di lander stile Blue Moon, quindi con questo tipo di motori, con idrogeno e ossigeno liquidi, e in autonomia si potrà trovare il modo di fargli recuperare dal ghiaccio d'acqua il propellente proprio, quindi con l'elettrolisi suddividere l'idrogeno dall'ossigeno e ricaricare i motori del lander. Questa è una visione molto a lungo termine, perché la gestione soprattutto dell'idrogeno liquido è abbastanza complicata, perché bisogna tenerlo ad una temperatura molto 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 bassa affinché non torni a diventare gas. E quindi c'è da lavorare, e poi sapete insomma che è un attimino esplosiva la questione, quindi ecco, c'è da lavorarci su. Però ecco, la sua visione a lungo termine è questa, ed è per questo che ha costruito questi motori BE7, che comunque non saranno solo per il lander Blue Moon, ma che saranno commercializzati e resi disponibili anche per altre aziende se vorranno acquistarli. E questo per quanto riguarda l'arrivo sulla superficie lunare. Una volta che è là, dobbiamo mantenere in vita questo lander, perlomeno dobbiamo fargli passare le notti lunari, che come sappiamo da Change 4 e U2 sono abbastanza cattive, la notte piena di terrore e molto fredde soprattutto. Quindi come fa per mantenersi in vita? Avrà una batteria, una cella combustibile. Quindi sarà, non utilizzerà pannelli solari, però avrà insomma questo altro tipo di batteria per ricaricarsi. Questa batteria sarà utilizzata anche per dare potenza ai payload che trasporterà e che magari non serviranno a lui sulla superficie, perché un'altra idea di Bezos è questa, cioè caricare il lander di alcuni piccoli satelliti da deploy, non sviluppare, aiutatemi, da rilasciare.
Di spiegarli.
Da rilasciare in orbita lunare. Quindi in pratica sarà una specie di corriere Amazon per l'orbita lunare che trasporterà pacchetti e poi arriverà anche a destinazione. Non solo questo lander è cargo, cioè questa versione, cioè questa prima versione cargo, e poi si è già prevista anche la versione human rated, quindi quella per gli astronauti. Sarà molto più grande perché avrà bisogno di molto più propellente. E a differenza della variante cargo, che è quella che abbiamo descritto adesso, avrà la possibilità di fare ritorno, o perlomeno sarà equipaggiata anche con uno stadio di ascesa, come per le missioni Apollo. La variante per astronauti è stata progettata perché la NASA dovrebbe andare sulla Luna attorno al 2024. Per andarci c'è questa cosa del Lunar Gateway che dovrebbe iniziare ad essere in costruzione o perlomeno in progettazione, e entro quel periodo in teoria dovrebbe essere, insomma, abbastanza, non dico concluso, però le prime parti dovrebbero già iniziare ad essere assemblate attorno all'orbita lunare. Quindi questo stadio di ascesa permetterà in futuro agli astronauti di, dalla superficie lunare, salire verso questo Lunar Gateway probabilmente. Comunque lui intanto ha messo un piede nella porta di NASA. Lui c'è, il suo lander c'è, se NASA è disponibile e vorrà prenderlo in considerazione, nessun problema, lui è lì. Dicevamo, il vettore, si parla del New Glenn perché proprio è quello di Blue Origin, e tra l'altro ha detto in questa presentazione che fin da subito il New Glenn sarà certificato per il trasporto di esseri umani. Quindi ha già studiato tutto, è da 3 anni che studiano questo lander, però lui veramente aveva pianificato tutto senza dire assolutamente niente alla stampa. Il New Glenn per adesso non si vede niente del New Glenn, non abbiamo grosse notizie, se non che nel 2021 proprio dovrebbe esserci il primo lancio inaugurale. Quindi io mi immagino che sta facendo come il lander, praticamente sta facendo tutto in casa, non dice niente a nessuno, e magari a metà 2020 o più avanti, altra presentazione a porte chiuse con il New Glenn. E però in realtà lui tempo fa, Bezos, aveva detto che non solo il New Glenn, cioè il lander Blue Moon, avrebbe potuto essere lanciato con diversi veicoli, e aveva citato anche l'Atlas 5 di ULA oppure l'SLS, dipende un po' da chi arriva prima. Ovviamente poi è giusto che lui punti soprattutto sul New Glenn, visto che è suo. Ecco, quindi questo è quello che è stato detto a grandi linee nella conferenza. Non sono state date grosse date, se non appunto il 2024, non si sa quando sarà testato per la prima volta, però l'idea è che la prima versione del lander funzionante sarà presentata nel 2023, quella cargo. Invece la seconda versione, quella adatta al volo umano, sarà pronta proprio nel 2024. Quindi ecco, insomma, vediamo come andrà questa nuova avventura di Bezos.
Dalla chat ci chiedono, se lo sai, quante persone può portare il lander, però mi sembra che non l'abbiano detto.
No.
Non si è capito. Nei rendering quanti omini ci sono?
Bravo, aspetta che vado a vedermi il sito.
Però non c'è stato un dettaglio così specifico, neanche per dire un'indicazione del tipo da 2 a 4, per sparare dei numeri, però non...
No, infatti mi dispiace un po' perché anche nella presentazione non è che siano state date tantissimi dettagli tecnici. È anche vero che, per dire, anche con la navetta Dragon V2 non è che fossero stati dati questi grossi dettagli tecnici alla presentazione, e poi insomma c'è ancora del tempo, però mi dispiace, effettivamente sì, mi aspettavo delle notizie un po' più più succose. Questa è già succosa di suo, però mi aspettavo dei dettagli in più, ecco. No, nel rendering ci sono due omini, ma credo solo per far vedere l'altezza, le dimensioni, la scala, esatto.
No, poi tra l'altro, come dicevi tu, sta notizia qua è arrivata in un momento in cui NASA, cioè, e Trump, e c'è un grosso fermento su questa corsa alla Luna. Adesso c'è anche una grossa discussione sul forum, se non dovete andare a leggere, per questa dichiarazione di riportare l'uomo sulla Luna entro il 2024. Si va tutto a mescolare insieme a questa miriade di soluzioni, di proposte dalle varie dai vari personaggi messi in gioco. Però Veronica l'ha detto, cioè, di questo lander, ma anche meramente del lanciatore per quale è stato pensato di essere utilizzato, sappiamo poco, non sappiamo cosa è stato fatto. Poi magari Bezos lo tira fuori dal nulla, sta facendo tutto in gatta miau, come diciamo qua nelle nostre parti, sta facendo tutto di nascosto e saremo smentiti, e come al solito diciamo sempre durante il podcast, saremo ben felici di essere smentiti per insomma veramente ritornare con una presenza umana sulla Luna. Poi parla il sottoscritto che, essendo nato nel 76, io non ho potuto vivere questa fantastica avventura, mi piacerebbe proprio rivedere l'uomo sulla Luna. Cioè, su Marte non ci penso neanche, però per la Luna potrebbe essere anche un obiettivo fattibile per quello che riguarda me. E Paolo in questo momento ha qualche problema tecnico adesso, quindi andiamo avanti. È vero, tanto la prossima notizia è per me, giusto, vero?
Sì, giusto. Parliamo di SpaceX, dai, perché non abbiamo parlato di Blue Origin per una vita, adesso ne abbiamo parlato per due notizie in una puntata, adesso basta, continuiamo a parlare di SpaceX.
E ancora una volta, di solito di SpaceX ne parliamo nel bene, ne abbiamo parlato nel male ultimamente, purtroppo per l'incidente occorso durante la fase di test della Crew Dragon, dove dovevano essere testati i motori Super Traco. Ne abbiamo parlato ampiamente nel podcast, e comunque ad oggi non si sa ancora bene cosa sia successo, ma c'è un altro piccolo intoppo per quanto riguarda lo sviluppo della Crew Dragon. La notizia è stata divulgata, è stata resa pubblica l'8 maggio, quindi la settimana scorsa, e praticamente di cosa stiamo parlando? Durante una commissione, quella che si chiama Commissione Science, Space and Technology della Camera dei Rappresentanti, cioè ogni tanto ci sono i rappresentanti politici del governo americano, ovviamente, che si ritrovano insieme a vari dirigenti, tra i quali anche i dirigenti di NASA, per fare il punto della situazione, dello stato d'avanzamento come NASA sta spendendo i fondi che il governo eroga, e ovviamente redare un rapporto da poter pubblicare, in modo che anche il pubblico, anche gli americani, anche i contribuenti americani possano avere un'idea di quello che sta succedendo. Bene, durante questa commissione che si tiene periodicamente negli Stati Uniti, che tra l'altro era l'argomento del giorno, insomma l'ordine del giorno, e in realtà doveva essere incentrato appunto sui programmi di NASA per quanto riguarda l'esplorazione lunare dei prossimi decenni, esattamente di quello che ha parlato Veronica fino adesso. Il repubblicano Mo Brooks, che è stato eletto in Alabama, in particolare nel distretto di dove sorgono le città di Huntsville e Decatur, ha iniziato, ha posto una domanda a Patricia Sander, che non è altro che il presidente dell'Aerospace Safety Administrator Panel, che ASAP, per essere concisi come acronimo. L'ASAP che cos'è? È un organo indipendente di NASA che certifica che quello che sta costruendo NASA sia rispetti tutta una serie di standard per rendere sicuro il prodotto stesso. Cioè non è NASA, non è solo NASA che si assicura che i suoi veicoli spaziali siano sicuri, vuoi che siano cargo e soprattutto con equipaggio, ma anche una entità esterna che ricertifica tutto quanto e cerca di tenere sotto controllo da esterno quello che sta succedendo. Bene, questo Brooks ha chiesto a Patricia Sender, ma non è che questa Crew Dragon, abbiamo saputo che durante un test fatto in Nevada, in uno dei test per provare i paracaduti, e questo test è fallito. In effetti è vero, dovete tenere però conto appunto che abbiamo detto che Brooks è repubblicano dell'Alabama. In Alabama ci sono degli stabilimenti ad esempio di United Launch Alliance, che sulla carta è un concorrente di SpaceX, che se SpaceX continuasse ad andare avanti come un treno, avere un sacco di successi, è magari possibile che il mercato di United Launch Alliance cali, e questo vorrebbe dire un calo per quanto riguarda l'azienda, che si potrebbe ripercuotere in un calo dei lavoratori, e quindi visto che tanti lavoratori dell'Alabama lavorano in United Launch Alliance, potrebbero rischiare il posto di lavoro nel medio e lungo termine. Quindi Brooks, che ovviamente un politico fa politica, ha voluto sottolineare questa cosa. Ma c'è stato questo incidente, cosa è successo? Mi spiegate esattamente cosa è successo? Ed in effetti è successo che in uno dei numerosi test che ha fatto SpaceX per la versione Crew Dragon, questo non è stato un unico test, ne ha fatti tanti altri di successo, ma quest'ultimo, in cui la Crew Dragon, che è dotata di 4 paracaduti, li abbiamo visti molto bene durante il lancio effettivo della Crew Dragon sulla versione cargo che c'è stato qualche mese fa, ammara tramite l'utilizzo di 4 paracaduti. In questo test si è fatto volontariamente fallire uno di questi 4 paracaduti per verificare che gli altri 3 possano portare in salvo l'equipaggio regolarmente. È un tipo di test che si fa sempre con i paracaduti, c'è il test in cui fallisce un paracadute e bisogna che gli altri funzionino. L'ha fatto anche Orion, che Orion ha 3 paracaduti, si è fatto fallire uno e gli altri 2 hanno portato a terra Orion tranquillamente. SpaceX, lo ripeto, l'aveva già fatto questo tipo di test, ma come giustamente è giusto fare, si ripete più volte il test, magari variando qualche piccolo parametro, per vedere che sempre la risposta del sistema di paracaduti sia assolutamente sicuro per l'equipaggio di bordo. In questo caso non è stato così. Non attaccati ai paracaduti non c'era una capsula vera e propria, ma c'era un simulacro, una metal sled, quindi una slitta metallica. Se le vedete le foto è un aggeggio metallico che chiaramente rispecchia il baricentro, il peso della capsula reale. Non è la capsula reale, ma deve fare da simulacro, il suo compito lo fa egregiamente. Purtroppo ha toccato terra ad una velocità che è troppo elevata per quanto riguarda lo standard di sicurezza per un atterraggio con un equipaggio a bordo. Quindi Brooks ha voluto insistere per capire cosa è successo, se si sa cosa è successo esattamente, se SpaceX sta prendendo provvedimenti, eccetera. A questo punto Patricia Sender dell'ASAP ha chiesto anche manforte all'Associate Administrator di NASA Gerstenmaier, che era anche lui presidente a questa commissione, e anche lui ha detto sì, è successo questa cosa, sappiamo, non è una cosa segreta, state tranquilli, la sled, quindi il simulacro, era pieno zeppo di sensori, siamo sicuri che SpaceX e NASA, perché comunque sono coinvolti anche loro, avranno dati sufficienti per poter stabilire che cosa è successo esattamente e prendere delle dovute contromisure. Anzi, Gerstenmaier ci è andato anche più pesanti, dicendo che questo fallimento in realtà è stato un regalo, proprio perché se ci pensate, se in una campagna di test magari per un colpo di fortuna non si verifica mai un fallimento, tanto da indurre gli ingegneri che vada tutto bene, magari in realtà come ho detto prima è solo il frutto di una serie di fortunati eventi che non ha messo in evidenza questa criticità, mentre un fallimento in fase di test, come è successo in questo caso, può far emergere un problema e quindi può essere risolto tempestivamente ed evitare che si ripeta. Quindi Gerstenmaier è proprio l'ha detto chiaramente che non dico una benedizione, ma è stato, insomma, comunque sono dati importanti, anzi ben vengano questi tipi di fallimenti, i test si fanno proprio per questo motivo. È ovvio che, l'ho già detto qua, è anche dal punto di vista politico ha fatto anche comprensibilmente bene Brooks a mettere l'accento su questa cosa. Tra l'altro su Twitter si è insinuata anche Boeing, che con la sua CS700 concorrente, mettendo un bel video: ah, guardate che bel test che abbiamo fatto anche noi con i paracaduti, e tutto è andato benissimo. Nonostante che anche Boeing abbia poi i suoi problemi, perché sappiamo che anche la CS700 è in ritardo sulla tabella di marcia, proprio perché durante alcuni esperimenti, alcuni test di alcune componenti della capsula sono stati riscontrati dei problemi. La cosa che, se vogliamo, è curiosa è che in questo caso per la Crew Dragon ci troviamo di fronte ad una capsula che in realtà ha già volato, che però questi elementini, come ad esempio i Super Draco, che dovrebbero essere i motori che per strappare l'equipaggio in caso di emergenza, e i paracaduti, che dovrebbero essere quelli che dovrebbero permettere agli astronauti di rientrare senza problemi, hanno manifestato delle criticità. Quindi abbiamo una versione cargo che ha funzionato bene, ma di fatto non doveva mettere in gioco con dei vincoli così stringenti e questi due elementi, che però si sono rivelati fallibili. E ben venga comunque che questi problemi siano venuti fuori adesso, con nessuno che si è fatto male, ma è un'altra, per SpaceX è un altro problema da risolvere insieme a quello dell'esplosione della Crew Dragon per quanto riguarda i Super Draco. E quindi eravamo tutti belli carichi per questo volo inaugurale, è andato benissimo, eravamo già lanciati a sperare di vedere un equipaggio prima della fine dell'anno, forse anche quest'estate addirittura, ma purtroppo adesso proprio non ci sono le condizioni, lo vedete, lo capite chiaramente anche voi, anche se non siete esperti di astronautica. Insomma, se un paracadute non si apre, bisogna capire perché non si apre e correre assolutamente subito ai ripari.
Qui abbiamo una navetta human rated, che però non è mica tanto human rated per adesso. Bene, bene, quindi meno male che c'era anche la notizia su SpaceX, e meno male che ogni tanto anche SpaceX fallisce, perché se no troppo facile, troppo bello. E quindi niente, adesso arriviamo al momento della questua, al momento ma soprattutto dei ringraziamenti. I ringraziamenti a voi che ci seguite ogni giovedì, sia in live che all'interno del vostro podcast feeder, si dice, preferito, quindi quando volete, non solo giovedì sera in live, che ci seguite sul portale di Astronauti News. Ringraziamo soprattutto qui in questo caso i nostri articolisti, che stanno facendo un lavoro veramente certosino per quanto riguarda gli articoli. Io sto seguendo sul forum da dietro le quinte, sto zitta zitta, però sto guardando le loro discussioni, e veramente ci stanno mettendo un impegno che non avete idea. Ultimamente si stanno auto infliggendo delle limitazioni per riuscire ad essere il più corretti possibile, evitare i titoli bomba che acchiappa click, no? Perché insomma noi vogliamo un pubblico selezionato fin dall'inizio. I titoli a chiappa clic a noi non interessano, non interessa tirar su gente retate di gente, ma solo persone come voi che ci seguite appunto e che siete veramente interessati a quello che c'è da dire, anche perché secondo me l'astronautica è talmente entusiasmante di suo che non ha bisogno di grossi titoli a chiappa click. Quindi
tra l'altro fra poco abbiamo anche la missione di Parmitano alle porte, quindi si stanno preparando anche per questa cosa, per potervi dare una copertura adeguata, puntuale, precisa anche di questa cosa che per noi italiani è molto molto importante, sarà certamente molto molto seguita.
Sconvolgente, non avete idea di cosa sta per dirvi nonno Apollo.
esatto. E quindi ringraziamo gli articolisti, ringraziamo voi che ci leggete e ringraziamo in particolare Tommaso M, Dennis G e Marco Iannaccone che ci hanno inviato delle donazioni. E in particolare Marco Iannaccone ci dice anche che ha appena attivato una donazione mensile con PayPal. Grazie mille Marco, molto molto apprezzata, e ci ringrazia per l'ottimo lavoro che fate col podcast e coi siti. Continuate così. Grazie Marco. Con i siti appunto abbiamo Astronauti News, abbiamo il forum di Forum Astronautico, che se volete venite ad iscrivervi, è un portale controllato tra virgolette, nel senso che non mettiamo notizie fasulle, cerchiamo di evitare i fake se non per ridere e vi bacchettiamo se dite qualcosa che abbiamo già detto 82.000 volte, ma voi fatelo lo stesso, venite, iscrivetevi, non abbiate paura, non preoccupatevi. Forum Astronautico tra l'altro è il forum di astronautica più grande in Italia, è più popolato, soprattutto ultimamente devo dire che proprio da quando è cambiato il paradigma del forum, che è stato aggiornato alla nuova versione, sta arrivando un sacco di gente, ci fa un sacco di piacere, con anche un sacco di idee, con tanti anche articolisti in più, revisori, quindi fatevi sentire, venite a trovarci anche sul forum. Oltre a quello abbiamo i nostri canali social, quelli Human Rated di Astronauticast, sia su Facebook che su Twitter, cioè gestiti da persone, da Ricky e me, e quelli invece robotici di Astronauti News, sia su Facebook che su Twitter, che si limitano a ripostare gli articoli una volta che escono su Astronauti News. E quindi se volete dimostrarci il vostro apprezzamento per il lavoro che facciamo, potete ricondividere tutti i nostri articoli, potete parlarne con i vostri amici, come che diceva Mike, una esposizione accidentale a tutti i vostri amici, parenti e conoscenti, oppure potete farci delle donazioni, così come ha fatto Marco Iannaccone questa sera. Donazioni per le quali questa sera abbiamo anche una sigla.
Noi di ISA siamo qui per voi, dona, dona 2 euro se vuoi, ti accogliamo con tanto amor, dona, dona, dona di cuore.
Mi sto vergognando tantissimo.
Complimenti a Vero Poppins.
Bene, passiamo. Siamo arrivati all'apogeo della puntata di Astronauticast e ora è la volta della vostra rubrica preferita, le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Delle 4 donne sovietiche o russe che sono state nello spazio, conosciamo sicuramente la prima, Valentina Tereshkova, che a bordo della Vostok 6 diventò la prima donna in assoluto a raggiungere lo spazio il 16 di giugno del 1963. Ma è molto conosciuta anche la seconda, Svetlana Savitskaya, che 19 anni dopo, quindi nel 1982, diventò la prima sovietica e la prima donna a compiere un'attività extraveicolare su una stazione spaziale. Una stazione spaziale Salyut. È conosciuta, è abbastanza conosciuta anche la quarta di queste donne, perché è stata nello spazio, in particolare sulla Stazione Spaziale Internazionale, nello stesso periodo della missione futura della nostra astronauta Samantha Cristoforetti, quindi tra il 2014 e il 2015. Quindi abbiamo sentito parlare di Yelena Serova. L'abbiamo vista nelle immagini a bordo della stazione lavorando con Samantha, insomma, in tutte le attività di bordo. E Yelena Serova ha un primato perché è stata la prima donna russa a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, quindi la prima cosmonauta russa a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Vale quindi la pena di dire qualche parola in più sulla terza di queste donne, che anche se un po' meno conosciuta ha anche lei qualche primato che è opportuno ricordare. Stiamo parlando di Yelena Kondakova, che è un ingegnere russo e che in un certo senso è figlia d'arte, perché entrambi i genitori lavoravano per la società spaziale Energia, la prestigiosa società spaziale sovietica e russa Energia, e anche lei poi iniziò a lavorare presso questa società nel 1985. Nel 1989 Yelena Kondakova venne selezionata come candidata cosmonauta, e nel frattempo aveva sposato un altro cosmonauta molto conosciuto, Valeri Ryumin. La Kondakova ebbe la sua prima opportunità di volo nel 1994. Arrivò sulla stazione spaziale Mir a bordo della Soyuz TM-20 e rimase sulla stazione spaziale Mir per 5 mesi, e quindi diventò la prima donna russa, la prima cosmonauta russa a compiere una missione di lunga durata nello spazio. Yelena Kondakova ebbe una seconda opportunità di volo 4 anni dopo, nel 1997, nell'ambito del programma Shuttle Mir. A bordo dello Space Shuttle Atlantis, nella missione STS-84, raggiunse la stazione spaziale Mir per una missione, questa volta di breve durata. Ma anche questa missione le ha dato un primato importante, perché Yelena Kondakova è diventata la prima donna e anche l'ultima a volare sullo Space Shuttle americano, circostanza che non potrà più ripetersi, perché il programma Space Shuttle si è concluso nel 2011. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Bene, grazie Paolo. E dopo le storie di Nonno Apollo iniziamo con la rubrica dei link della settimana. Vediamo un po' che cosa abbiamo trovato fuori questa settimana per voi. Allora, c'è un sito bellissimo, si chiama spacex.niwax, col W e la X.de. È un sito molto molto semplice, che raccoglie tutti i numeri seriali dei booster con le varie missioni a fianco, con scritto l'orbita, GTO, ISS, LEO, insomma a seconda di quale orbita hanno raggiunto, e se questo booster è atterrato, se è atterrato sulla drone ship oppure se è atterrato a terra sulla landing zone, se è stato un fallimento oppure se è andato perduto. E a fianco del numerino del booster c'è anche una fiammella che si riempie, che è colorata, come aiuto, ecco, grazie Ricky che la stai mostrando, una fiammella.
Cioè la fiammella che prima è praticamente non colorata, poi pian piano si riempie e si colora fino alla cima, che vuol dire?
Esatto, che vuol dire di quanto toasted, quindi quanto bruciacchiato è stato questo booster. Molto carino, perché ci dà un'idea di quanti booster abbiamo a disposizione e delle prossime missioni che andranno a fare, perché ci sono quelle
in grigetto. E quanto dobbiamo lasciarlo in forno per completare la cottura.
Esatto. a seconda della, dell'orbita che raggiunge.
Vabbè. No, comunque per chi ci sta guardando, cioè è molto, come dice Veronica, è molto semplice ma anche molto di facile lettura. Ad esempio, io voglio sapere il booster B1052 cosa ha fatto, vedo che ha fatto un volo GTO, era un booster per Arabsat, e cosa sarà in futuro, cosa sarà utilizzato a fare, vedo che è per, sempre per un Falcon Heavy, per STP2. Oppure a colpo d'occhio, ad esempio, qua vedo che ci sono tre cose, quindi so che questo booster, il B1046, ha volato tre volte, già solamente guardando.
E vedete anche dalla fiammella che è tutta piena, tutta colorata, quindi è super 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 bruciacchiato. Quindi molto bello, perché comunque anche nell'astronautica agenda cerchiamo di mettere i numeri dei booster, e se volete potete andare su questo sito a cercare e vedere quali altre missioni ha fatto in precedenza. Il secondo link della settimana è sempre mio, perché questa settimana è uscito quindi ufficialmente l'astronautica agenda su Google Assistant, e adesso spegnete per favore, vi do qualche secondo per spegnere i vostri dispositivi Google, perché volevo farvi sentire come funziona, quindi mutateli un attimo. Ok Google, momento che alzo il volume. Chiedi a Diario Spaziale se ci sono eventi. Ma smettila. Ok Google. Chiedi a Diario Spaziale se ci sono eventi previsti per domani.
Ci sono 4 eventi nell'astronautica agenda il 17 maggio 2019. Lancio Falcon 9 V12 Starlink 1 alle ore 4:30.
Mi frega il lavoro.
Esatto.
Contatto a RISS Castola Vergara, Spagna alle ore 10:50.
Va bene, insomma, chiudo, altrimenti, esatto, frego il lavoro a Ricky, che è il suo compito quello di dirvi l'astronautica agenda. Ecco, quindi d'ora in poi, oltre che su Alexa, potete trovarlo anche su Google.
Ecco, ho parlato con Google, campioneranno la tua voce in modo da aggiungere una funzionalità a questa applicazione. Cioè, sveglierà l'utente alle 3 di notte con la tua voce per dire: sveglia, c'è un lancio, non vorrai mica perdertelo.
A posto. Invece il terzo link della settimana, Paolo, è proprio tuo. Che cos'è successo questa settimana?
Finalmente è stata pubblicata in formato ebook l'edizione originale integrale inglese del logbook, cioè il diario che Samantha Cristoforetti ha tenuto durante il suo addestramento per la missione Futura e la sua permanenza sulla stazione spaziale per 200 giorni. Originariamente Samantha aveva pubblicato le note del suo diario, poco meno di 300, su Google Plus, la piattaforma che Google ha chiuso all'inizio di aprile del 2019. Quindi l'unica copia integrale, originale, di questa risorsa, di questo documento unico, non era più accessibile, ma prima della chiusura Samantha aveva scaricato i suoi dati e li aveva passati a Carlo Gandolfi, che ha prelevato il materiale originale, quindi i testi originali e le immagini originali, e le ha unite, le ha messe insieme in un ebook, in un libro digitale, nei formati ebook più conosciuti e più diffusi, per esempio il formato Mobi per i dispositivi Kindle e le applicazioni Kindle di Amazon, il formato EPUB per i dispositivi per gli iPad e per gli iPhone, e il formato anche PDF. Quindi abbiamo pubblicato sul sito Astronauti News questo ebook che ha prodotto e realizzato da una sua idea e dal suo lavoro Carlo Gandolfi, il quale ha anche predisposto, e l'abbiamo pubblicata sempre su Astronauti News, una nuova versione della traduzione italiana. Già da un paio d'anni avevamo reso disponibile l'ebook che raccoglieva la traduzione italiana che avevo fatto del diario di Samantha e che avevamo pubblicato sempre su Astronauti News. Ma invece di dover consultare, cercarvi un articolo per volta, tutte queste circa 300 note del diario, le aveva messe insieme anche in questo caso in un unico ebook, sempre negli stessi formati, ebook gratuiti stiamo parlando naturalmente, in modo da avere un'unica fonte da consultare, da leggere facilmente come un libro. Quindi c'è una nuova versione dell'edizione italiana già presente, già disponibile, la traduzione italiana che avevo fatto io, e poi la nuova versione dell'ebook del testo originale completo inglese pubblicato originariamente su Google Plus. Quindi anche in questo caso non ci sarà bisogno di raccogliere centinaia di articoli sparsi, un unico file, un unico ebook che si può leggere come un libro. Ringraziamo ancora Carlo Gandolfi che ha fatto questo lavoro complesso e noioso. Carlo è un docente di grafica pubblicitaria e di fotografia che è appassionato sia di software libero sia di dispositivi, tecnologie e prodotti Apple. Grazie ancora Carlo.
E grazie Samantha che ha fatto il backup di tutti questi suoi dati. Bene, quindi stiamo per raggiungere la drone ship, la conclusione della puntata, stiamo per atterrare, ma non prima di aver sentito l'Astronautica Agenda non da Google, ma dalla voce di Ricky, che legge molto meglio.
Contatto ARISS. Allora, partiamo subito che stanotte, se ci state seguendo in diretta, si riproverà a lanciare appunto il Falcon 9 con a bordo i satelliti Starlink. Se ci avete ascoltato da inizio della puntata, Paolo ha parlato ampiamente di costellazioni per la connettività internet in orbita bassa, ha menzionato appunto quelli di SpaceX che ha già mandato in orbita due satelliti dimostrativi, e questo sarebbe il primo lancio semi-operativo, perché comunque i satelliti è vero che non sono quelli definitivi, ma saranno in grado di funzionare, comunque saranno dettagli che sicuramente scopriremo a missione in corso, e ne lancerà ben 60, come anche ci ha ricordato Paolo con questo lancio. Quindi anche in realtà proprio il rilascio di questi 60 satelliti è l'aspetto più interessante, e anche quello che si sa un po' meno di come accadrà. Quindi il lancio è assolutamente interessante, doveva essere effettuato ieri mattina, stamattina presto, quindi il 16 di maggio, però i forti venti in quota hanno impedito al Falcon di essere lanciato. Ci si riproverà alle 4:30 del mattino con una finestra di lancio di un'oretta e mezzo del 17 di maggio da Cape Canaveral, e comunque vi rimandiamo comunque in caso di lancio con successo. Sono sicuro che anche nel podcast parleremo un attimo più nel dettaglio di questo lancio, anche perché i risvolti tecnologici e innovativi sono veramente molto interessanti. Apriamo sempre domani, venerdì 17 maggio, un contatto ARIS alle 10:51 con una scuola della Spagna, però il contatto sarà via Telebridge con una stazione di terra in Australia di Victor Kilo 6 Mike Juliet. L'astronauta incaricato del contatto sarà Nick Haig. E abbiamo anche un lancio di un lunga marcia 3C con un satellite Beidou 2, quindi che fa parte della costellazione per la geolocalizzazione cinese, dovrebbe avvenire alle 17:42, e leggo che la finestra di lancio durerà fino alle 18:44 ore italiana. Per questo tipo di lanci vi consigliamo di seguire l'account dell'Agenzia Spaziale Cinese su Twitter, che normalmente in prossimità dei lanci twitta qualcosa, qualche immagine, qualche informazione. Mentre se siete di Lecco, come ogni venerdì l'associazione Astrofili Deep Space organizza sempre delle belle conferenze al planetario, questa conferenza si chiama I segreti del Sole e la rivoluzionaria missione Parker, che Parker sta per la Parker Solar Probe. Il relatore della conferenza sarà l'astrofisico Simone Iovinitti. E se vi ricordate, Parker Solar Probe è stata lanciata l'agosto scorso e sarà una sonda che, come giustamente vi fa intuire dal nome, andrà a studiare il Sole e nel massimo momento della sua operatività sarà la sonda che si avvicinerà al Sole più di altra sonda fino ad ora. Direi che arriverà circa poco meno di 10 raggi solari, quindi immaginate la sfida tecnologica per poter portare un oggetto così vicino ad una stella. Quindi è assolutamente interessante la sonda, e se ne volete sapere di più e se siete a Lecco andate a vedere questa conferenza. Andiamo alla prossima settimana, lunedì 20, con un contatto ARIS, sempre Nick Haig al microfono. Sarà un contatto con l'Australia, però stavolta non sarà con la stazione australiana, che sarebbe stato troppo bello, perché è comunque una stazione telebrici invece negli Stati Uniti, quindi non è ascoltabile dall'Italia e non è neanche ascoltabile dalla scuola, dalla Curtin Primary School in Australia. Andiamo a mercoledì 22 con un lancio PSLV, quindi stiamo parlando di un vettore indiano, con un satellite che si chiama RISAT-2B, che è un satellite di osservazione terrestre, quindi il lancio è previsto per 1:57 del mattino. E comincia in piazza Garibaldi a Solignano al Rubicone in provincia di Forlì Cesena la mostra Neil Armstrong The First, che è la stessa mostra che Luigi Pizzimenti aveva proposto a Spilamberto a Modena, che Veronica è anche andata a vederla, quindi è una mostra itinerante. Segnaliamo appunto che dal 22 maggio al 26 maggio, ripeto, sarà a Solignano al Rubicone. Giovedì 23, prima della puntata di Astronautica, ci sarà un nuovo lancio di un lunga marcia 4B, però in questo caso il satellite si chiama Yaogan 33, che è un satellite che fa parte di una costellazione per la ricognizione militare, quindi un satellite probabilmente militare. L'orario previsto di questo lancio è per la mezzanotte 45. Non so quanto sarà divulgato di questo lancio, magari solo qualche foto del liftoff e poco altro, visto la segretezza del carico utile. E poi ci saremo noi con Astronauticast con la puntata 31 della stagione, non della stagione 4, della stagione 12.
Stagione 12 vuol dire che sono 12 anni che siamo in giro, che siete più che altro voi due di più a fare il podcast. Penso che sia uno dei più longevi podcast in italiano, credo. Che di solito,
sì, è probabile.
Di solito durano qualche anno, oppure ci sono solo 4-5 puntate e poi basta, si chiude. Bene, quindi siamo atterrati sani e salvi sulla drone ship con il nostro Falcon 9. E chiudiamo la puntata e ci salutiamo per giovedì prossimo. Vi saluta da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Vi saluta da Modena.
Ciao a tutti da Modena, Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
E vi saluta Veronica da Verona. Grazie per essere stati con noi, a giovedì prossimo!
Se questo podcast non funziona, è da chiudere se non funziona.